Buongiorno a tutti, dovrebbero ben trovati alla Redemptoris Mater con Maria nella vita della Chiesa in cammino. Siamo arrivati la volta scorsa alla fine del numero 35. All'interno del capitolo dedicato alla Madre di Dio al centro della Chiesa, e ci eravamo lasciati con il Magnificat, dicendo che il Magnificat è ovviamente il canto, la preghiera che più di ogni altra descrive al meglio la figura di Maria, e oggi ci aiuterà a capire ancora una volta quanto la cultura mariana sia parte della cultura cristiana e una non possa fare a meno dell'altra. Il brano è ovviamente tratto dal Vangelo, lo sappiamo, esattamente dal Vangelo di San Luca, il primo capitolo. La volta scorsa già lo abbiamo letto, è ovviamente un canto che troviamo, diciamo, già nell'ufficio divino. Chi fa ordinariamente la liturgia delle ore lo prega, i sacerdoti, le suore, i consacrati, chiunque, anche battezzato, non consacrato, preghi quotidianamente con la Chiesa, recita il Magnificat, e quindi forse a volte ci sfugge un po' il significato, no? E in realtà la prima cosa che si può dire è che ovviamente l'inno di lode di Maria a il Padre, che l'ha scelta, è anche un inno di lode per l'umiltà, per la virtù dell'umiltà. Maria è, canterà poi anche Dante nella Divina Commedia, in qualche modo la creatura che fa dell'umiltà la sua carta d'identità, no? E per questo viene scelta dal Signore, anche perché lei è al servizio, no? L'umiltà della sua serva si può anche dire perché Maria è al servizio di Dio con umiltà, cioè non soltanto rispetto a Dio si pone al servizio, cosa che già non è da poco, cioè riconosce di essere creatura rispetto al Creatore, ma poi lo fa anche con umiltà. Con le parole di Giovanni Paolo II, quando Elisabetta salutò la giovane parente che giungeva da Nazareth, Maria rispose col Magnificat. Nel suo saluto, Elisabetta prima aveva chiamato Maria benedetta, citazione, a motivo del frutto del suo grembo, citazione, e poi beata, altra citazione, a motivo della sua fede. È la prima beatitudine. Queste due benedizioni si riferivano direttamente al momento dell'Annunciazione, ora della Visitazione, che vediamo nel secondo mistero gaudioso, anche quando il saluto di Maria, di Elisabetta rende testimonianza a quel momento culminante, la fede di Maria acquista una nuova consapevolezza e una nuova espressione. Quel che al momento dell'Annunciazione rimaneva nascosto nella profondità dell'obbedienza, della fede, si direbbe che ora si sprigioni come una chiara, vivificante fiamma dello Spirito. Le parole usate da Maria sulla soglia della casa di Elisabetta costituiscono un'ispirata professione di questa sua fede, nella quale la risposta alla parola della rivelazione si esprime con l'elevazione religiosa e poetica di tutto il suo essere verso Dio. È per l'appunto una lode a Dio. In queste sublimi parole, che sono a un tempo molto semplici, dice il Papa, e del tutto ispirate ai testi sacri del popolo di Israele, perché ovviamente il Magnificat in realtà, come sappiamo, si compone di passi dell'Antico Testamento, traspare la personale esperienza di Maria, l'estasi del suo cuore. Splende in esse un raggio del mistero di Dio, la gloria della sua ineffabile santità, l'eterno amore che, come un dono irrevocabile, entra nella storia dell'uomo. Maria, insomma, la prima a partecipare a questa nuova rivelazione di Dio e in essa a questa nuova auto donazione, tra virgolette, di Dio. Perciò, siamo al numero successivo, Maria proclama: grandi cose ha fatto in me Dio, il Santo è il suo nome. Le sue parole riflettono la gioia dello spirito, difficile da esprimere. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché, citazione, la profonda verità sia su Dio sia sulla salvezza degli uomini, dice il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum, risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. Nel suo trasporto, insomma, Maria confessa di essersi trovata nel cuore stesso di questa pienezza di Cristo. È consapevole che in lei si compie la promessa fatta ai padri. E prima di tutto, citazione, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, che dunque lei, come madre di Cristo, converge tutta l'economia salvifica, nella quale, di generazione in generazione, come leggiamo ancora nella preghiera del Magnificat, si manifesta colui che, come Dio dell'alleanza, si ricorda della sua misericordia. Insomma, un inno che magnifica per l'appunto Dio come Salvatore, come colui che non solamente ha creato Maria, ma in Cristo l'ha anche redenta. La Chiesa, che sin dall'inizio conforma il suo cammino interno su quello della Madre di Dio, ripete costantemente al seguito di lei le parole del Magnificat, appunto perché sono parole di adorazione a Dio, che ovviamente merita di essere adorato in quanto Dio, in quanto creatore. E dalla profondità della fede, aggiunge Giovanni Paolo II, della Vergine, nell'Annunciazione e anche nella Visitazione, e si attinge alla vita di Dio, sul Dio dell'alleanza, cioè sul Dio che è onnipotente e fa grandi cose all'uomo, santo è il suo nome. Nel Magnificat essa vede vinto alla radice il peccato posto all'inizio della storia terrena dell'uomo e della donna, il peccato dell'incredulità e della poca fede in Dio. Anche ovviamente un inno a quelle che sono appunto le grandi meraviglie di Dio, per l'appunto, no? Anzitutto la sua onnipotenza e poi la sua santità. Grandi cose ha fatto in me l'onnipotente, e santo è il suo nome. L'onnipotenza e la santità di Dio sono ovviamente concetti su cui tantissimo si potrebbe dire, ma che in qualche modo qui Maria cita per pregare con una preghiera di lode Dio stesso, no? Riconoscendo Dio onnipotente, riconoscendo Dio santo, si riconosce come credenti, e anzitutto lei, che ovviamente quello è l'obiettivo a cui bisogna mirare, no? E lo si fa per l'appunto con umiltà, cioè solo chi è umile riconosce ovviamente in Dio l'onnipotenza e la santità, no? Perché si riconosce come, diciamo, lontano da questo obiettivo. Contro il sospetto che il padre della menzogna, cioè il diavolo, ha fatto sorgere nel cuore di Eva, la prima donna Maria, che la tradizione usa chiamare Nuova Eva, e vera madre dei viventi, proclama con forza la non offuscata verità su Dio, cioè che Dio è santo e onnipotente e che dall'inizio è la fonte di ogni elargizione, colui che ha fatto grandi cose. Per questo, ovviamente, Maria è in qualche modo colei che ristabilisce la nuova alleanza, no? In qualche modo sostituisce Eva, rimettendo Dio al suo posto, no? Cioè vedendo in lui l'onnipotente e vedendo in lui il santo per eccellenza, colui che per l'appunto è santo e onnipotente dall'inizio della creazione del mondo. Creando, Dio dona l'esistenza a tutta la realtà. Creando l'uomo, gli dona la dignità dell'immagine, della somiglianza con lui in modo singolare rispetto a tutte le creature terrene. E quindi rivediamo anche passi dell'Antico Testamento qui, no? E non arrestandosi nella sua volontà di elargizione, nonostante il peccato dell'uomo, Dio si dona il Figlio. Ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Maria è la prima testimone di questa meravigliosa verità che si attuerà pienamente mediante le opere e le parole del suo figlio e definitivamente mediante la sua croce e la risurrezione. Per questo in qualche modo Maria è la prima credente, no? L'abbiamo detto anche nelle volte scorse, Maria è anche stata scelta sempre dalla predicazione dei grandi santi dottori mariani come la prima cristiana. La prima cristiana, non solamente perché fisicamente, ovviamente, lei nel suo grembo ha generato la seconda persona della Santissima Trinità, ma anche perché, per l'appunto, in modo proprio spirituale, ha creduto in Dio che ristabiliva una nuova alleanza, no? E quindi, in questo senso, la fede di Maria è una fede che va presa da esempio per tutti quelli che verranno dopo, no? Dall'Annunciazione in poi. La Chiesa, che pur tra le tentazioni e le tribolazioni non cessa di ripetere con Maria le parole del Magnificat, si sostiene con la potenza della verità su Dio, proclamata allora con così straordinaria semplicità e, nello stesso tempo, con questa verità su Dio desidera illuminare le difficili e a volte intricate vie dell'esistenza terrena degli uomini. Maria è, insomma, colei che guida anche la Chiesa, no? Quando la Chiesa si trova nei periodi più complicati. E non a caso anche in passato, no? Maria è stata posta al centro della devozione quando la Chiesa ha attraversato periodi particolarmente difficili, no? Ha sempre guardato a Maria come alla stella che in qualche modo indica la via da seguire, no? Perché Maria è per l'appunto anche madre della Chiesa, no? Madre Ecclesiae. Il titolo ufficialmente è stato dato in tempi recenti, ma come verità di fede, in qualche modo i pontefici l'hanno sempre proclamato, no? Il popolo, anche dei cristiani, dei semplici fedeli, ha sempre intuito questa verità. Il cammino della Chiesa, dunque, al termine ormai del secondo millennio cristiano, implica un rinnovato impegno nella sua missione. Seguendo colei che disse di sé: Dio mi ha mandato per annunciare ai poveri il lieto messaggio, la Chiesa ha cercato di generazione in generazione e cerca anche oggi di compiere la stessa missione. Maria è ovviamente anche maestra, in questo caso è stata scelta come patrona spessissimo, no? Delle missioni, dei missionari e della missione proprio cristiana in generale. Il suo amore di preferenza per i poveri è scritto immirabilmente nel Magnificat di Maria. Il Dio dell'alleanza, cantato nell'esultanza del suo spirito dalla Vergine di Nazareth, è insieme colui che, come leggiamo, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Per questo ancora una volta gli umili vengono lodati, no? Perché sono loro che vengono scelti da Dio. Ricolma di bene gli affamati, rimanda i ricchi a mani vuote, è un po' anche ovviamente rimando a quello che poi dirà Gesù: disperde i superbi e conserva la sua misericordia per coloro che lo temono. Maria è poi profondamente permeata dello spirito dei poveri di Yahweh, tra virgolette, che nella preghiera dei salmi attendevano da Dio la loro salvezza, riponendo in lui ogni fiducia, perché Dio è la massima ricchezza, no? Per questo anche Maria viene citata qui. Ella invero proclama l'avvento del mistero della salvezza, la venuta del Messia dei poveri, di cui già parlava nel Vecchio Testamento Isaia, nel suo libro, attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della sua fede, espressa nelle parole del Magnificat. La Chiesa rinnova sempre meglio in sé la consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva, che è Redentore, su Dio che è fonte di ogni elargizione, dalla manifestazione del suo amore di preferenza per i poveri e gli umili, il quale, cantato nel Magnificat, si trova poi espresso nelle parole e nelle opere di Gesù. In qualche modo il canto del Magnificat anticipa anche quella che poi sarà la predicazione, la missione pubblica di Gesù stesso, no? Sulla terra. La Chiesa pertanto è consapevole, e nella nostra epoca tale consapevolezza si rafforza in modo particolare, non solo che non si possono separare questi due elementi del messaggio contenuto nel Magnificat, ma che si deve altresì salvaguardare accuratamente l'importanza che i poveri, tra virgolette, e le opzioni in favore dei poveri, sempre tra due virgolette, hanno nella parola del Dio vivo. Si tratta di temi e problemi organicamente connessi col senso cristiano della libertà e della liberazione, totalmente dipendente da Dio e tutta orientata verso di Lui per lo slancio della sua fede, Maria, accanto al suo figlio, è l'icona più perfetta della libertà e della liberazione dell'umanità e del cosmo. E a lei, che la Chiesa di cui ella è madre e modello, deve guardare per comprendere il senso della propria missione nella sua pienezza, e non a caso il Magnificat è stato per l'appunto sempre oggetto di meditazione ai massimi livelli, no? Perché? Perché è sì un canto di lode a Dio, ma è anche un inno appunto mariano che descrive chi è Maria. E per questo la Chiesa lo ha sempre messo nelle sue preghiere più importanti, nelle preghiere del buon cristiano, per così dire, no? È una preghiera che deriva direttamente dal Vangelo. Le preghiere che vengono direttamente dal Vangelo, dalla parola di Dio, sono ovviamente preghiere somme, potremmo dire, no? Perché? Perché come il Padre nostro, in qualche modo, sono tratte direttamente dalla divina rivelazione, cioè è chiaro che tutte le preghiere hanno un'importanza fondamentale agli occhi di Dio, perché comunque sono manifestazioni di fede in Dio stesso, ma nel caso delle preghiere evangeliche, cioè nelle preghiere che vengono prese per l'appunto direttamente dai testi evangelici, c'è qualcosa di più, no? Sono preghiere, in qualche modo, in questo caso, dette direttamente da Maria Santissima, no? Le più grandi preghiere di più eccelsi mariologi, dei più eccelsi dottori mariani, dei più eccelsi santi che si sono ispirati a Maria, non equivalgono ovviamente tutti insieme al canto del Magnificat. E per questo lo citiamo ancora una volta oggi: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Una cosa che qui l'enciclica non dice, ma che possiamo aggiungere noi oggi, è che sicuramente la preghiera del Magnificat è anche, ovviamente, come abbiamo sentito, una preghiera alla misericordia di Dio, no? È il volto del Dio misericordioso che qui Maria anche ci presenta, no? E spesso non viene detto questo, ma è citata due volte, per ben due volte, la misericordia, e poi lo vedremo anche più avanti nel testo del Magnificat, no? Si stende su quelli che lo temono, cioè Dio appunto è misericordioso vedendo l'umiltà dell'uomo stesso. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ancora ci si riferisce a quella che è la sua forza, la sua divina onnipotenza. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, coloro che sono l'opposto degli umili, non a caso. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, eccola ancora, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, perché Dio mantiene le promesse, no? È una testimonianza, il canto del Magnificat, anche della fedeltà di Dio, no? Davanti alla disobbedienza dell'uomo, che sceglie spesso altre strade, che non vuole seguire Dio, in realtà Dio resta sempre fedele, no? Fedele a se stesso perché non può ovviamente cambiare se stesso, no? E quindi da questo punto di vista il Magnificat che tutti noi recitiamo nella liturgia ogni giorno dei Vespri, in qualche modo fa e di Maria e di Dio un quadro quanto mai esauriente dal punto di vista proprio della identità di Maria e di Dio. No? Ci dice chi è il Dio cristiano e ci dice anche chi è Maria, figlia di Dio, madre di Dio stesso, sposa della Santissima Trinità, beata nella fede, eccelsa nell'umiltà, no? Ecco chi è Maria, no? E tutto questo ce lo dice proprio il canto del Magnificat, è per questo che Giovanni Paolo II lo sceglie in modo particolare per commentare chi è Maria di Nazareth, no? Nel capitolo successivo, invece, il Papa approfondisce quella che è la mediazione materna, cioè il fatto che Maria, per l'appunto, si ponga tra la preghiera dei fedeli e Dio stesso come colei che intercede. No? Siamo al numero 38, Maria, serva del Signore. Il Papa scrive che la Chiesa sa, insegna con San Paolo, che uno solo è il nostro mediatore, cioè Gesù. Dice San Paolo: non c'è che un solo Dio, uno solo anche mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo, che per tutti ha dato se stesso quale riscatto, per dire che ovviamente il sacrificio della croce è uno e unico, no? È quello che ci salva. Però, come ora dirà Giovanni Paolo II nel Redemptoris Mater, in realtà anche Maria ha un posto fondamentale in questo piano di salvezza. La funzione materna di Maria verso gli uomini, dice anche il Concilio nella Lumen Gentium, in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. È mediazione in Cristo. La Chiesa sa e insegna che, tra virgolette, ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini nasce dal beneplacito di Dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. Non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, anzi lo facilita. Stiamo sempre citando dalla Costituzione Ecumenica, dalla Costituzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium. Questo salutare influsso è sostenuto dallo Spirito Santo, che come adombrò la Vergine Maria, dandogli inizio alla maternità divina, così mi sostiene di continuo la sollecitudine verso i fratelli del suo figlio. Effettivamente, la mediazione di Maria è strettamente legata alla sua maternità. Possiede un carattere specificamente materno che la distingue da quello delle altre creature che in vario modo, sempre subordinato, partecipano all'unica mediazione di Cristo, rimanendo anche la sua una mediazione partecipata. E qua il Papa specifica come in nota, in realtà la formula di mediatrice è già presente in San Bernardo, che è uno dei grandi santi che si sono ispirati a Maria e la cui devozione mariana è poi stata fatta propria dal Magistero, no? In modo particolare. Infatti, se nessuna creatura può mai essere messa alla pari col Verbo incarnato e Redentore, dice il Papa, al tempo stesso, l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione, partecipata da un'unica fonte, e così l'unica bontà di Dio si diffonde realmente in vari modi nelle creature. È in qualche modo unica anche da questo punto di vista, quindi Maria, no? È colei che partecipa, coopera al sacrificio di Dio stesso, no? E andando avanti, leggiamo che l'insegnamento del Concilio Vaticano II, infatti, presenta la verità sulla mediazione di Maria come partecipazione a questa unica fonte che è la mediazione di Cristo stesso. Leggiamo infatti questa funzione subordinata di Maria, la Chiesa non dubita di riconoscerla apertamente, continuamente la sperimenta e raccomanda all'amore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto, siano i fedeli più intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore, cioè sperimentino anche loro, come ha fatto Maria, la presenza di Dio stesso, nell'unità, in qualche modo della fede. Tale funzione è al tempo stesso speciale e straordinaria. Essa scaturisce dalla sua maternità divina e può essere compresa e vissuta nella fede solo sulla base della piena verità di questa maternità, essendo Maria, in virtù dell'elezione divina, come abbiamo sentito già nel Magnificat, la madre del figlio consustanziale al padre e generosa compagna nell'opera della redenzione, fu per noi madre nell'ordine della grazia. Questa funzione costituisce una dimensione reale della sua presenza nel mistero salvifico di Cristo e della Chiesa. Da questo punto di vista, insomma, bisogna ancora una volta considerare l'evento fondamentale nell'economia della salvezza, ossia l'incarnazione del Verbo al momento dell'Annunciazione. È significativo che Maria, riconoscendo nella parola del messaggero divino, cioè dell'angelo, la volontà dell'Altissimo e sottomettendosi alla sua potenza, dica: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Il primo momento della sottomissione all'unica mediazione fra Dio e gli uomini, quella di Gesù Cristo, è l'accettazione della maternità da parte della Vergine Immacolata. Insomma, Maria è colei che, essendo scelta, si fa in qualche modo anche scegliere, no? Cioè risponde alla grazia con l'obbedienza, in qualche modo di colei che si fa per l'appunto serva del Signore, no? Manifestando quindi la sua umiltà, che poi abbiamo ascoltato anche nel canto, nella preghiera del Magnificat, no? Per questo è in qualche modo unica, no? Maria consente alla scelta di Dio per diventare, per opera dello Spirito Santo, la madre dei figli di Dio, cioè Maria nella sua libertà sceglie Dio, no? Non resiste a Dio. Si può dire che questo suo consenso alla maternità sia soprattutto frutto della totale donazione a Dio nella verginità. Maria ha accettato l'elezione a madre del figlio di Dio, guidata dall'amore sponsale che consacra, detto tra virgolette, totalmente a Dio una persona umana. Per questo Maria è ovviamente stata donata anche come modello per la vita consacrata, no? In generale per tutti coloro che scelgono una forma di donazione totale a Dio nel mondo. È colei che è appunto la Vergine per eccellenza, è la sposa per eccellenza di Dio, è la madre per eccellenza di Dio, no? Vergine, sposa e madre sono attributi che nessun'altra donna ha avuto e avrà mai rispetto a Dio stesso, no? Per questo, come si vede, la grandezza di Maria è davvero immensa, no? Tutti i grandi poeti cristiani l'hanno cantata in modo eccezionale, perché Maria è eccezionale, no? E quindi, venendo a quello che è invece il tema del nostro approfondimento, Maria, la cultura mariana è parte della cultura cristiana, parte integrante, non potrebbe essere altrimenti, no? Senza in qualche modo cultura mariana non ci sarebbe cristianesimo, no? Perché Maria è in qualche modo colei che Cristo sceglie per giungere al mondo, no? Per iniziare la nuova alleanza, no? Per questo di Maria non si dirà mai abbastanza, no? Perché comunque la si veda, la Vergine, la Madre, la Sposa di Dio sono una sola persona, no? Nessun'altra donna potrà mai arrivare a questa sommità, no? E Maria per questo è anche colei che è stata scelta come madre, della Chiesa, no? Perché lei sola può indicare, il cammino, essendo stata, così vicina a Dio, il cammino verso Dio. Non è che conosce le vie di Dio, gli itinerari, di Dio, no? E tanto altro, però, ovviamente c'è da dire sul ruolo di, intermediazione che, Maria svolge, anche perché, nella storia più volte se ne è discusso, a volte è stato anche, messo in discussione, a volte è stato, per così dire, anche oggetto di, contesa, no? Perché non tutti hanno invece accettato che si dovesse pregare Maria per giungere a Dio, per arrivare a pregare Dio. Su questo ci fermeremo la volta prossima. Io però vi ringrazio per l'ascolto e per il seguito. Appuntamento alle prossime conversazioni, con la Redentoris Mater. Grazie a tutti, Novare Ebrahim, e a risentirci.